Il naso di Cleopatra e altri imprevisti che hanno cambiato la storia, di Claudio Visentin.
La nostra storia di oggi comincia nell'infinita distesa dei territori occidentali degli Stati Uniti, il Far West, la frontiera. A partire dal 1830, centinaia di migliaia di coloni lasciano la costa orientale e si spingono verso l'interno del paese, seguendo le piste tracciate da esploratori, cacciatori e commercianti. I viaggi durano mesi. I convogli di carri avanzano lentamente, traballando nella distesa della prateria. Si cammina più di quanto si cavalchi. Si attraversano deserti, fiumi e montagne. Si affrontano malattie, incidenti e fame. Solo a partire dal 1869 i collegamenti ferroviari intercontinentali rendono più facili gli spostamenti e accelerano il ritmo della colonizzazione. Quei territori dove si insediano i coloni bianchi sono considerati terra di nessuno, senza padrone. In realtà vengono progressivamente sottratti alle nazioni indiane, che cercano invano di opporsi con le armi. La stagione delle guerre con i nativi si conclude tra sconfitte e massacri intorno al 1890. Nel frattempo, gli abitanti delle nuove terre devono confrontarsi con un problema molto più concreto: lo scontro quotidiano tra allevatori e agricoltori. Nelle grandi pianure tutto è aperto, senza recinzioni. I cowboy conducono le mandrie su chilometri di terra libera. I piccoli agricoltori, invece, non riescono a proteggere i loro campi. I bovini sfondano i muretti, le staccionate di legno marciscono e nei lunghi mesi invernali il vento trascina via tutto. Proprio allora, nel 1874, un uomo dell'Illinois, Joseph Glidden, ha un'idea geniale. Grazie a una nuova macchina riesce a produrre in grande quantità e a basso costo un filo di metallo per recinzioni, costellato di punte, insomma il nostro filo spinato. In poco tempo il filo spinato si stende per migliaia di chilometri, divide proprietà, protegge coltivazioni, segna confini invisibili sino al giorno prima. E soprattutto il filo spinato trasforma l'Ovest degli Stati Uniti. Finisce l'epoca dei grandi spazi aperti, del bestiame libero, delle mandrie in viaggio. Intorno al 1890 l'epopea della frontiera è ormai ufficialmente conclusa. La colonizzazione si è estesa sino alla costa occidentale. Di fronte c'è solo l'immensa distesa dell'Oceano Pacifico. Il selvaggio West entra nella storia e nella leggenda. Più umilmente, il filo spinato si ritaglia un suo spazio tra gli strumenti d'uso quotidiano nel mondo agricolo. La storia del filo spinato conoscerà però una seconda stagione, in un contesto completamente diverso. Sono passati 40 anni e siamo nell'agosto del 1914. La Prima Guerra Mondiale è iniziata da poco. L'esercito tedesco avanza come una macchina perfettamente oliata. Il piano dei generali, il famoso piano Schlieffen, prevede una guerra lampo, superare rapidamente il piccolo Belgio, violandone la neutralità, aggirare dal nord l'esercito francese, piombare su Parigi in poche settimane. Per un momento questo piano temerario sembra funzionare. Le truppe tedesche si spingono in profondità nel nord della Francia, mentre francesi e inglesi arretrano, cercando faticosamente di mantenere un certo ordine. Parigi, per un istante, sembra perduta e con Parigi la guerra. Ma poi l'esercito tedesco comincia a rallentare la sua avanzata. I soldati, dopo un mese di marce forzate, sono esausti. Le linee di rifornimento sono sempre più allungate. Sulle rive della Marna, tra il 6 e il 12 settembre 1914, gli eserciti alleati per la prima volta resistono e contrattaccano. Parigi è salva. I tedeschi ripiegano per evitare di essere circondati. Gli eserciti contrapposti iniziano allora a scavare nel terreno. All'inizio è solo per proteggersi dagli spari, poi dalle mitragliatrici, poi dall'artiglieria. ma il risultato è sorprendente. Vista dal cielo, una sola ininterrotta linea di trincee lunga 1000 chilometri si estende dal Mare del Nord sino al confine svizzero, dove, quasi per magia, ogni ostilità cessa. Per 4 anni, nonostante ripetuti e sanguinosi assalti, il tracciato del fronte cambierà pochissimo. La guerra di movimento è ormai diventata guerra di posizione, di logoramento. Quando si tenta di sfondare il fronte nemico, il risultato è quasi sempre un massacro. Gli assalitori sono falciati dalle mitragliatrici, ma prima restano impigliati nei reticolati di filo spinato, nella terra di nessuno. Le barriere di filo spinato, sovrapposte e disposte a strati, sono alte anche 2 metri, larghe fino a 20. Il risultato è uno sbarramento che blocca la fanteria nemica e incanala gli attacchi in corridoi prevedibili, esposti al fuoco delle mitragliatrici. Il filo spinato si rivela un'arma micidiale che neppure i bombardamenti riescono a distruggere. I colpi dei cannoni spesso lo spingono verso il basso invece di spezzarlo e in questo modo si creano groviglie ancora più pericolosi. Inoltre i reticolati possono essere rapidamente ricostruiti durante la notte. Molte offensive falliscono perché i reticolati non sono stati distrutti a sufficienza, a cominciare dalla terribile battaglia della Somme 1916. Prima dell'introduzione dei carri armati, verso la fine della guerra, nessuna soluzione è davvero efficace. Così un'invenzione agricola, nata per delimitare un campo, cambia le sorti della Grande Guerra e diventa uno dei simboli più potenti del XX secolo, un confine tra la vita e la morte.